Aggiungo qualcosa proprio su questo, no? Facendo due esempi, e così si coglie. Allora, pensate a una persona che è sposata, tranquilla, i suoi bambini, e poi si innamora di un'altra persona. Oppure pensate a una mamma che perde un bambino e poi vive il lutto in modo tale che è arrabbiato con tutti. Allora, dove sta la maturità affettiva? Quando noi definiamo sui libri la maturità affettiva, facciamo un bel elenco di cose, nessuno le vive. Perché ognuno è confrontato nella vita in senso molto concreto. Su alcune cose vi trovate a posto, su altre no e su altre mai. Allora, dove sta? Per me sarebbe in questo. Allora, pensate al primo esempio che ho fatto. Quando una persona si innamora di un'altra, la cosa può essere vissuta a partire da situazioni molto diverse. Per esempio, non c'è più nulla col marito, oppure col marito funziona, ma scatta un'altra cosa. Sono tantissime casistiche. Allora, una volta che la cosa scatta, voi non la potete più reprimere. Non ho fatto gli esempi della vita religiosa perché così è più semplice affrontare le cose. Allora, tutti sanno che se uno dà corso a questo fa male, ma nello stesso tempo non si può rinunciare. Come fare? Allora, qui interviene questa distinzione che faccio io. C'è un dentro e un fuori. Allora, c'è una specie di prova, angoscia, situazione difficile, un cammino interiore complicato, e ci sono dei ruoli da portare. Allora, le due cose spesso nella vita non coincidono. Io posso trovarmi angosciato e fare il bene tranquillo. Io posso trovarmi provato nella fede e sostenere tutti nella fede. Tutto sta a percepirsi in umiltà. Come a dire, se la mia vita passa di lì, io devo credere che anche questo ha come uno spazio nel mistero della provvidenza di Dio per me. E devo imparare ad accoglierlo. Se lo rifiuto in blocco, posso farlo, ma io sono intristito e farò pagare questa tristezza a tutti. Se lo esercito, sono un disgraziato perché vengo meno le mie responsabilità. Ma non c'è solo questa alternativa, c'è proprio quello di accogliere nel piano, della provvidenza di Dio per me, che mi riserva qualcosa e io devo saper aspettare. Nel frattempo io non vengo meno allo spazio di bene che mi si presenta nei miei ruoli. Io sono, moglie, madre, eccetera, eccetera. Pensate all'esempio del lutto. Una mamma perde un bambino e si chiude e diventa aspra con tutti. Voi sapete che nel lutto, all'inizio, tutti sono favorevoli a star vicino alla persona addolorata. Ma quando dopo un po' di tempo questa vicinanza non fa cambiare la persona, uno dice, non serve, e si sta distante. La persona che è nel lutto registra questa distanza e si arrabbia ancora di più. Allora, deve poter trovare qualcuno che l'accoglie senza chiederle nulla, senza stancarsi del suo lutto, senza stancarsi della prova, della ira, della ribellione che prova, ma non ad ogni costo, semplicemente a questa condizione. si deve ricordare a questa persona che qualsiasi lutto abbia da portare, questo non giustifica che lei rinunci al bene che si presenta nella sua vita. Se la persona si attiene a questo semplicemente, per molto tempo l'angoscia non l'abbandona, ma lei non si perde. Quando questo avviene, la persona ritrova uno spazio, diciamo, tra virgolette, di bontà. Sempre fragile, perché basta che qualcuno le ricordi questo fatto e lei si ritrova ipso facto dentro, diciamo, questa ribellione. Ma ormai è abituata a non perdere lo spazio di bene. Quando nella vita, per qualsiasi cosa noi attraversiamo, non perdiamo lo spazio di bene che si presenta, non ci perderemo. Tenete conto solo di questo. E se devo dare una piccola definizione, penso che noi non dobbiamo avere grandi ideali, però semplicemente questo: dobbiamo imparare a diventare persone affidabili. Punto e basta. Tutto il resto dipende molto dalle condizioni, dalle situazioni, dalle nostre storie personali. Però persone affidabili, il che vuol dire che gli spazi di bene che si presentano, noi li accogliamo alla mano di Dio. Se ci atteniamo a questo, siamo persone mature affettivamente. Anche se siamo sempre all'aria, non fa niente.
All'aria. Ecco, anche, e questo mi ero notato anche una cosa su questo, perché almeno nella mia piccola meschina esperienza, tante persone effettivamente mature io ho incontrato. E sono persone che ti vogliono bene, sanno volerti bene, in modo sano e giusto, perché conoscono la tua identità e vocazione e la rispettano, quindi ti vogliono bene in una prospettiva gratuita, di sostegno. Qui entra anche il discorso dell'amicizia, e sono poi per conseguenza persone di cui ci si può fidare. Padre Elia diceva persone affidabili, perché sono anche stabili nella loro, diciamo, fedeltà. Anche quando comporta un prezzo. Per esempio, non so, noi preti, voi, ci sono anche degli altri preti. Una cosa che mi ha sempre molto toccato è questa: quante persone, e questo in modo particolare le religiose, pregano per i preti, e quanto noi preti dobbiamo alla fedeltà, all'affetto, alla stima, all'incontrare gente che crede nella nostra vocazione, quanto dobbiamo a loro. Queste persone dimostrano un aspetto bello dell'affettività vera, dell'affettività risolta, che è capace di farsi carico, è capace di assumersi anche delle responsabilità, perché una persona che ama veramente e ha incontrato qualcuno e si accorge di poterlo aiutare, con la preghiera non so con che cosa, si sente responsabilizzata. Va bene, così insomma si potrebbero aggiungere tante altre cose.
Elia, vai avanti tu adesso.
No, ancora una, mi sono dimenticato. È una piccola cosa in questo senso, che è un piccolo segreto, ma che noi non sfruttiamo sufficientemente. Nei guai, quando dicevo prima, no, quello spazio di bene, dobbiamo cercare sempre di viverlo, noi immaginiamo sempre che si tratti del nostro bene. Non è così. Si tratta invece del fatto che ognuno deve poter far splendere il bene che non è il suo, semplicemente che accoglie e che fa splendere per tutti. Quando noi ne siamo implicati molto direttamente, molto personalmente nelle cose, noi riusciamo meglio. È come se noi potessimo avere uno spazio più largo, perché il bene che siamo chiamati a far valere non è il nostro. E difatti io uso l'espressione far splendere il bene, non dare il tuo bene. Noi possiamo essere all'aria, possiamo essere arrabbiati, possiamo essere angosciati e riuscire nel senso di accogliere, accettare, di far splendere il bene che è più grande di noi, che viene da altro nel senso viene poi dal Signore. Se noi accettiamo questo, noi non esigiamo una falsa corrispondenza tra un certo sentire e un certo fare. Noi immaginiamo che per fare il bene occorre sentire il bene. Questo non è vero. Io posso essere arrabbiato e far splendere il bene, perché i livelli di riferimento dei nostri, diciamo, stati d'animo sono diversi, si situano a profondità diverse. Quando cercate di far splendere il bene, la profondità è massima, perché non riguarda voi. Voi siete solo lo spazio che può far splendere. Quando reagite a un'ingiustizia, a un'offesa, la profondità è molto più superficiale. È l'io diretto che viene interessato e quindi, come dire, è come se tocca sì intensamente noi, ma in superficie. Quando il cuore può accedere a una dimensione più profonda, quindi far splendere il bene che viene dal Signore, che noi accogliamo, il cuore ha molte più risorse e non ha bisogno, per vivere questo, di sentirsi opposto, di sentirsi che addirittura sente il bene. Mi ricordo una signora che dice: ma io non sento la carità per il prossimo. C'è scritto nei testi sacri che bisogna sentire la carità? C'è scritto? La ragione è di questo tipo. La sincerità che noi difendiamo è una sincerità menzognera, nel senso che noi esigiamo una corrispondenza di stati che non corrispondono alla stessa profondità. Se io sono arrabbiato, la sincerità vuol dire che io non posso fare una gentilezza perché sono arrabbiato. Se faccio una gentilezza mi sembra di essere falso. Non è così? Allora, come fate a osservare il comandamento? Siate dolci con tutti. Siete tutti così dolci voi? E come fate a osservare il comandamento? Dovete aspettare di essere dolci? E in quale terza o quarta vita potreste poi realizzare il comandamento? Capite? Allora, questa cosa è importante del far splendere il bene, non dare il vostro bene. E questo conquista anche il vostro cuore. Rispondo alle domande. Allora, una domanda è: come posso essere sicura di amare veramente Dio quando invece ricerco la sua presenza perché mi sento sola? E vorrei sentirlo in qualche modo presente nella mia vita? Non ne abbia male chi ha fatto la domanda. Io rispondo così, una battuta un po'. Se io voglio una carezza, non è che è sufficiente prendere un guanto caldo e me lo metto sulla faccia. Anche la carezza è calda, ma non è di quel caldo. Allora, il riferimento a Dio in funzione di un bisogno di questo tipo è come il guanto caldo rispetto alla carezza. Cosa serve? Allora, se Dio è Dio, Lui è già con noi. Quando noi ci sentiamo, non sentiamo la presenza di Dio, non è Lui che non è vicino a noi, siamo noi che non percepiamo più la sua presenza. E qui c'è un difetto di prospettiva di cui è malato il nostro cuore. A maggior ragione il nostro cuore nella cultura nostra occidentale di adesso. E sarebbe questo. Noi immaginiamo sempre che quando ci riferiamo a Dio, pensiamo sempre all'intervento di Dio per me. Quando facciamo le preghiere, no? Un per me. Allora io qualche volta penso, ma Ma con che faccia di tolla io posso invocare Dio per me? Se voi osservate tutte le preghiere che si fanno nella liturgia, non si chiede mai una cosa per me. Non so se voi avete mai notato. Non esiste. Non c'è una preghiera così. Allora, il me funziona se è dentro un noi. Se non fosse dentro un noi, il me è una proiezione e quindi una pretesa. Come è possibile ottenere soddisfazione rispetto a una pretesa? Ma non è però tanto digeribile per il nostro cuore questa cosa, ma è determinante questo. Pensate al Padre nostro, no? Dice nostro, solo Gesù può dire Padre mio, noi diciamo Padre nostro. Le richieste che noi facciamo nella seconda parte del Padre nostro non è per me, dammi il pane, rimettimi, è sempre a noi. Allora, anche ogni riferimento verso Dio va sempre colto in una dimensione grande, se no noi non troviamo il nostro posto. Noi praticamente è come se invece di riferirci a Dio ci riferiamo, come dicevo stamattina, a un simulacro. È come davanti a un idolo, però l'idolo è inerte, non lo potete pregare finché volete, l'idolo non si muove. Allora, il percepire questo noi resta essenziale nel cammino, diciamo, della nostra maturazione quanto agli affetti. Faccio un esempio piccolo piccolo. Se voi poteste, quando desiderate una cosa bella, fare la preghiera, Signore, dalla alle mie sorelle, in modo che posso gustarla anch'io, e poi potrò prenderla anch'io. Se fate una preghiera così, molto presto otterrete la cosa. Se fate una preghiera dalla me, che io la porto a tutti, non otterrete mai. Questo vale in tutte le dimensioni profonde della vita, amore compreso. Ecco perché prima dicevo, è importante far splendere l'amore, non dare il vostro amore. Spesso gli altri non hanno bisogno del nostro amore, hanno bisogno di incontrare l'amore, non il nostro, ma che attraverso noi possano incontrare l'amore, cioè devono avere un riferimento a un mistero più grande. E questo risponderei così a questa domanda. Alla seconda, sempre dalla, non so se è la stessa persona, credo di sì, dice: puoi approfondire fino a che punto siamo disposti a concedere a Dio l'orizzonte di senso per il nostro cuore? Punto piccolo così, un punto piccolo così, perché noi non siamo mai disposti. Se Dio, noi lo percepiamo favorevole a quello che desideriamo noi, bene, allora sembra, ma se le cose vanno diverse, ci muovono in modo diverso, noi non siamo disposti a concedere questo orizzonte di senso. Per noi la promessa di vita da parte di Dio sembra, come si dice quando una cosa non si fa l'esperienza, sembra una cosa che non si può toccare, come si dice, cioè sempre un po' lontano, no? Sempre un po' più in là. Quando invece poi tutto funziona bene per noi, 5 minuti dopo cambia la situazione. Allora faccio questo esempio: supponiamo, ho letto La vita di un santo, colpito da questo senso di umiltà, dico: ah, che bello, Signore, vorrei essere umile, fammi umile. Uguale, siete disposti a pregare così? Signore, mandami uno che mi dia del cretino quando meno me l'aspetto, mandami uno che mi dia una bastonata quando io non me l'aspetto, o che mi tolga qualcosa del mio e io sia in pace. Se voi siete disposti a fare questa preghiera, allora chiedete l'umiltà. Se no, non domandate nulla, che è meglio. Capite? Allora, quel siete disposti a concedere a Dio è non siamo disposti a concedere a Dio la conoscenza del segreto della vita per noi? In teoria, certamente, ma in pratica? Faccio un altro esempio. Noi siamo disposti a esercitare anche una grande carità, anche con il dono della nostra vita, però dobbiamo essere riconosciuti. Se non siamo riconosciuti, no, non vale. Allora, quando il Signore dà il comandamento, state sottomessi a tutti, cosa vuol dire? Perché dobbiamo cercare il riconoscimento dalle persone? E penso che ci siamo tutti dentro fino al collo, credo. Non so se qualcuno ha già toccato la santità, però... Allora, lo stare sottomessi non è una cosa agevole per il nostro cuore, ma è desiderabile se noi impariamo a cogliere che Dio ha il segreto della vita per noi. Se no, questo segreto lo dobbiamo prendere dal serpente. Nessuno ce l'ha. O lo prendi da Dio o lo prendi dal serpente. E si tratta del segreto della vita. Quando noi ascoltiamo la parola del Vangelo, o apre questo segreto della vita, se no diventa una cosa bella da ammirare, ma che non alimenta noi. Cioè, non è capace, non la rendiamo, non la accogliamo capace di dare senso alla nostra esistenza. Tutto si gioca qui. E aggiungo, ma poi ci sarebbero tanti passaggi, aggiungo che non si tratta di sapere che Dio ha questo segreto di vita per noi, non credo che siamo così imbecilli da pensare il contrario, ma questo pensare che Dio ha il segreto della vita per noi non cambia nulla delle nostre reazioni. Nulla di nulla. Quindi o noi facciamo esperienza in questo restare colpiti, toccati dalla rivelazione di questo segreto di Dio attraverso Gesù, che noi impariamo a cogliere nella nostra vita, e allora questo si trasforma in radice di vita, non in ideale, in radice di vita. Se non capita questo, noi saremo sempre alle prese con le stesse cose tutta la vita e diventando vecchi sempre peggio, non meglio. Quindi i giovani si ricordino. E i vecchi tengono conto. La cosa, per esempio, evidente è nell'offesa. Uno ci offende e noi immaginiamo di poter ottenere la vita rispondendo all'offesa, esigendo il nostro diritto. Tutti sappiamo che non funziona, ma tutti costantemente, ripetiamo, camminiamo su quella strada lì. Ma è la strada che ci ha rivelato il Signore? No. E perché allora? Percorriamo quella? Che non riteniamo capace il Signore di conoscere il segreto della vita per noi. Guardate che molto si gioca così. Gli affetti, vi dicevo, non sono in rapporto semplicemente all'amore o alla felicità, ma alla vita. Noi vogliamo la vita, una vita piena, non altro. La parola del Signore o attiva quella, se no. In quella noi troviamo il senso, ma potete studiare tutta la vita, non succede niente. Occorre fare la prova, occorre esercitarsi. Ecco perché in una dimensione di crescita spirituale non serve capire, serve fare. E il fare è l'agire, quello che la mamma dice al bambino, no? Ascolta tua mamma, non vuol dire stai a sentire quello che ti dico, ma fai quello che ti dico. Questa sarebbe la portata di vita che la parola del Signore ha, e noi non siamo mai pronti a coglierla così. Noi ci riferiamo a una specie di contenuto, di ideale, e poi ci sforziamo di raggiungerlo, ma facendo così noi restiamo sempre senza godimento, le energie non si rinnovano e noi non siamo contenti. Mi collego a questa cosa e poi rispondo a una domanda. Ne faccio io un'altra intanto. Il Signore chiede poco, tanto o tutto?
Tutto.
Voi siete false, perché siete capaci. Poco, tanto o tutto? Di più chiede quello che non hai. Quello che non hai. Faccio l'esempio, poi mi colleva questo dalla tristezza, no? L'esempio della dolcezza. Ma chi è che ha la dolcezza? Il Signore la chiede. E se te la chiede e tu non ce l'hai, come fai a darla? Allora, questa domanda è fatta, me l'aveva suggerita un monaco ortodosso romeno a commento dell'offerta della vedova dei due spiccioli nel tesoro del Tempio. Perché il testo greco è molto più complicato della traduzione che noi facciamo, e sembrerebbe che lei dice lei dà di quello che le mancava. E lui fa appunto questa interpretazione che ha molto colpito, e spesso io la ricordo per sottolineare questo fatto. Qual è il senso dei comandamenti come nostra risposta a Dio? Voi siete capaci di osservare secondo l'intenzione di Dio i suoi comandamenti? Però quello che noi non cogliamo mai, e sarebbe invece la nostra consolazione, è che il comandamento non è in rapporto al contenuto. Quindi quando chiede la dolcezza, state sottomessi, la sottomissione, la carità o il dono della vita, eccetera. Ma rispetto alla modalità di esecuzione, vale a dire, se io non ho, il Signore chiede di più, no? Chiede quello che io non ho, vuol dire che lo chiede solo in rapporto a quello che noi siamo disposti a dare in fiducia a Lui. Come a dire, di tanto siamo disposti a porre la fiducia sulla, come dire, sulla volontà di compagnia, sulla volontà di bene di Dio, di tanto noi sapremo osservare il comandamento. La forza del comandamento non sta che noi siamo capaci di osservarlo, quindi quando lo facciamo otteniamo un merito. Non è così. Ma sta nel fatto che ho così fiducia che se Dio mi chiede questo, è attraverso questo che è in mia compagnia, che siccome io cerco la comunione con Lui, do questa fiducia, io godrò della sua compagnia nel fare le cose. Non mi interessa poiché riesca bene, riesca male, che di questa cosa me ne faccio un merito. Io comincio a godere della sua compagnia. Ma noi che non formuliamo, cioè non seguiamo le dinamiche affettive e spirituali, in questo modo noi siamo sempre confrontati con non riesco, prendo da capo, poi se non riesci ti arrabbi, poi ti arrabbi di aver fatto il proposito, perché il proposito ti ha messo in condizione ancora di più di... Quello che succede sempre nell'acquarismo, adesso siamo così languidi che non facciamo neanche più propositi. Ma comincia l'acquarismo, noi facciamo propositi. I primi 3 giorni state attenti perché tutti diventano nervosi, perché propongono delle cose che poi dopo fanno fatica ad osservare. E la fatica la fanno pagare gli altri. è meglio non fare proposte. Comunque, questo fatto, no, del vivere la fiducia verso il Signore, che se chiede una cosa è in nostra compagnia, cioè quando chiede quella cosa è perché noi possiamo godere della sua compagnia. Invece noi cosa supponiamo? Se ci chiede la dolcezza, noi supponiamo che dobbiamo essere dolci. Prendete per esempio, io ho un difetto di tiroide. Quando mi scatta, adesso non mi ricordo più se lipo o l'iper, sono fuori dalla grazia di Dio. Se uno mi tocca, parto come un cannone, poi dici, ma porco cane, ma per una cosa così piccola devo aver fatto una studiata del genere. Però intanto la facciamo. Allora, sono sempre da capo, una solfa, continua. Allora, non sarebbe più semplice accettare tranquillamente tutti questi alti e bassi della nostra, diciamo, situazione naturale, diciamo così, e pensare di fidarci del comandamento di Dio, non a partire dalla nostra capacità di fare una cosa, ma a partire da questa condivisione della compagnia di Dio. Cosa succede? Soprattutto all'inizio, quando io cerco di intuire queste cose, succede che, oh che bello, e poi domani mattina scatto di nuovo. Invece di dire, ecco, sono la solita, tu prendi con umiltà a dire, sorella, porta pazienza con me, sono una disgraziata, però tu voglimi bene lo stesso. Se tu accetti di umilmente riconoscere questo, non importa se poi la sorella accetta o no, non interessa. Non interessa. Tutto sta nella libertà dei movimenti del cuore, non interessa quello che fanno e pensano gli altri. È una libertà di cuore, se tu lo vivi così, questo è ciò che ti attira subito la grazia del Signore e ti mette subito nella condizione di fidarti di nuovo del tuo Signore. Se tu continuamente vivi così, non hai più paura di queste tue reazioni e a poco, anche quando tu parti in tromba, intanto sarai meno maligna, intanto tirerai dentro meno la storia da Adamo ed Eva fino a quel momento lì, ma ti limiterai a quel momento lì, punto e basta. Voi donne poi quando partite cominciate da Adamo ed Eva, e tutto questo a poco vi pulisce dentro, perché vi fa stare non basati sulle vostre capacità, che sono molto fallibili, ma su questa apertura di credito alla fiducia in Dio. È questo che lavora in positivo per il nostro cuore. Allora, vengo a questa domanda che fate: cosa significa basarsi sulla storia imposta dagli altri? E mi collego anche proprio a quello della tristezza. Allora, ci sono tristezze di temperamento, è inutile vincerle. Ogni tanto sarete invasi dalla tristezza e per voi tutto il mondo non ha senso. Punto. Non cambia niente. Cambia se voi pretendete da voi stessi una cosa che non potete superare e vi giudicate. Giudicandovi, voi vi mettete al centro, esautorato del diritto di giudizio Dio, e non credete più, non siete più disposti a questo credito di fiducia in Lui. Il che significa che noi saremo sempre confrontati con gli stessi mali. Che più aumenta, cioè più aumenta, più andate avanti col tempo, essendo i mali sempre allo stesso modo, avete due soluzioni: o di dire che non è un male, siamo fatti così, punto basta, oppure continuamente abbassate, non riesco qua, beh basta così, basta così, basta così, basta così, e vi trovate sottoterra, sempre. Se invece noi non ci giudichiamo, quindi ci accogliamo e disponiamo sempre questa fiducia in Dio, avviene questo non basarsi sulla storia imposta dagli altri, vale a dire, Se io sono triste, se io gratto gratto, c'è una rivendicazione che noi facciamo, perché sotto sotto noi stiamo accusando Dio che non ci ha dato quello che era nostro diritto. Dentro la tristezza, non quello di temperamento, la tristezza che blocca, la tristezza che si fa lamentosità costante della vita, che diventa una specie di, come dire, un modo aspro di vedere le cose, di accogliere le cose, no? Sempre contro di noi, diciamo, come se il mondo fosse sempre in congiura contro di noi, sotto sotto c'è l'accusa a Dio che non ci ha dato quello che noi pensavamo giusto, buono per noi. Sempre si tratta di una sostituzione di giudizio. Invece di lasciarlo a Dio, giudichiamo noi. Ma quando giudichiamo noi, sia che giudichiamo nel male contro di noi, sia che giudichiamo nel bene per esaltarci, noi siamo fessi. E il costo di questa, si dice fessitudine, no? Questa imbecillità,
fesseria.
Il costo di questa imbecillità, purtroppo lo paghiamo noi. Non c'è angelo che li liberi. L'unica cosa sarebbe da dire: Signore, sono imbecille, te lo lascio e ritorno ad aver fiducia in te. La cosa cambia, non dovete fare nessun percorso, semplicemente non avete più quella cosa. Io la faccio un po' semplice, ma in effetti è molto più semplice di quello che sembra. Quello che non è semplice è rinunciare al giudizio. Noi spessissimo scambiamo le nostre impressioni, sensazioni, percezioni come giudizi di verità. Lì usurpiamo il, diciamo, chiamiamolo il diritto di Dio, e lo facciamo a nostre spese. Allora, basarsi sulla storia imposta dagli altri vuol dire patire le offese, le ingiustizie, le violenze della nostra cronaca, che possono essere vere, inventate, come dire, date dagli altri, date da malattie, mettete dentro tutto, no? Però è come stare fissati alla cronaca della nostra vita, impedendole di trasformarsi in una storia. Io non accedo mai con la mia vita a una storia. Voi sapete che quando uno si innamora un po' dice: ma non è ancora una storia seria, si dice, no? Oppure dice: ah, sì, mi piace, faccio di più, però non è ancora una storia. Quando si dice: oh, è una storia seria, vuol dire che c'è qualcosa che ci ingloba, no? Beh, è con Dio un po' la stessa cosa. Allora, la cronaca che noi viviamo impedisce la storia. Ora, solo una storia nuova fa superare la nostra cronaca. Questo sarebbe il vero valore dell'amore del prossimo dato con tutto il cuore ai nostri fratelli. È una storia nuova che può far superare la cronaca. Spesso la cronaca nostra è, diciamo così, piena di ferite, di offese, ma è sempre passibile di trasformarsi in storia. Da soli non riusciamo. Basta che ci sia un fratello o una sorella che ci trasmette questa possibilità di storia nuova, e noi recuperiamo questa dimensione di storia nella compagnia di Dio. Ecco, questo è ciò che io dico, e in questo senso quello che dicevo prima per Luigi, anche per me credo che sia una cosa vera. Allora, la differenza fondamentale del processo psicologico e del processo spirituale potrebbe essere definito così: il processo psicologico tende a ritrovare la causa dei vostri mali andando indietro. Il processo spirituale tende a ritrovare lo spazio di apertura ai vostri mali verso il futuro. La differenza fondamentale è questa, tanto che per la psicologia i nostri occhi sono sempre qua, non qua. Però le gambe vanno avanti, E se c'è un fosso lo evitate, se gli occhi sono dietro. Invece nel processo spirituale è diverso, è come dire, non dovete temere nulla di quello che è nel passato, anche se vi opprime, perché la storia si fa con il futuro, con l'apertura al futuro. Pensate al perdono. Il perdono è lo spazio del futuro di Dio per la nostra vita. Ma non esiste un altro modo. Non si sistema il passato. Ci si può allargare al futuro. È facile dirlo, non così facile metterlo in pratica. Ma la legge del processo spirituale è esattamente questo. Pensate per esempio anche culturalmente. Tutta l'epoca antica, pensate all'epoca classica, e anche quella legata alle grandi culture dell'Estremo Oriente. I processi temporali o sono ciclici, pensate all'India, oppure l'età dell'oro è sempre situata nel grande passato. La storia è una continua degenerazione. E siccome in alcune culture non si può immaginare che la generazione sia costante, ci ritorna da capo. Ma di per sé non c'è vera storia. Con la rivelazione, quindi con l'accesso della storia di Dio nella storia dell'uomo, non si guarda più al passato. Tutto è teso al futuro, tanto che la visione dell'esperienza religiosa è eminentemente, si dice, escatologica. Come a dire, è il futuro che vi viene incontro. Non so se voi avete mai pensato, noi parliamo di sequela del Signore, no? Quindi di per sé noi andiamo dietro al Signore. E perché si dice che il Signore viene? Voi potete andare dietro a uno che viene? Potete? Avete mai pensato a questa cosa? Allora, quando noi dobbiamo dire no, il Signore è il Signore che viene, e quando dobbiamo definire il cammino, diciamo che è il cammino di sequela, non andiamo dietro al Signore. Allora, si va dietro? Non avete mai pensato? Allora, la sequela è in funzione del, come dire, del percepire che la via del Signore Gesù è quella adatta al nostro cuore. Ma Lui è continuamente colui che viene in ogni evento della vita. Ogni evento della vita si può aprire alla percezione della presenza di Dio, del regno di Dio. Questo che viene vuol dire che niente sta chiuso a questa venuta del Signore, alla venuta del suo regno. Niente sta chiuso, quindi nelle cose buone, nelle cose cattive, nelle virtù, nei peccati, niente. Ma noi, a livello di percezione, mica siamo convinti. Se noi facciamo un peccato, noi diciamo il peccato bisogna lasciarlo, abbandonare e seguire il Signore. Non dite così? Sì o no? E potete davvero farlo? E allora? Perché ripetiamo sempre le stesse cose? Allora, anche il peccato non è che va lasciato, perché il peccato corrisponde a una concretezza del vostro vivere. Se è un dato di realtà del vostro vivere, anche questo può essere aperto al Signore che viene. Perché noi preferiamo prima sistemare il peccato e poi andare al Signore? Se fate così, non incontrate il Signore, perché il Signore è il Salvatore e salva proprio perché noi siamo nel peccato. Sarebbe come dire, io sono peccatore, mi converto e divento santo, poi mi ritengo santo, o ancora il Signore? Allora, è vero che io, se accolgo il Signore, a poco lascio... Ma sempre nuovamente io scopro di essere peccatore a livelli sempre più profondi, perché a livelli sempre più profondi posso scoprire la salvezza del Signore. È questo che fa la letizia del vivere nel Signore, non la nostra, come dire, nostra perfezione, insomma, nostra, sai, quando tutti a posto, no? Chi può sentirsi a posto? Poi non solo, mettiamo pure che io mi senta a posto, che ho fatto tutto bene, però sono sullo sgabello rispetto ai miei fratelli. I miei fratelli sono figli dello stesso Signore. Lui mi dirà: come? Li ho amati io e tu no? Io preferisco loro, non te. E siamo fregati un'altra volta. Non sarebbe meglio evitare di essere fregati? Questo è la... Beh, adesso mi fermo qua. Ma dico ancora questo, che è una domanda, poi dopo lascio la parola a voi. Però me la dovete togliere. Allora, dove si nasconde un'illusione, presto o tardi spunterà la prevaricazione. Padre, spieghi un po' questa cosa.
Ripetila.
Dove si nasconde un'illusione, presto o tardi spunterà la prevaricazione. Facciamo un esempio. Noi due siamo uno contro l'altro. Però sono stato toccato dalla grazia. No, io devo amare la mia sorella. Allora mi metto lì tutto di buon impegno, no? E cerco di servire, di essere gentile. Più alimento questo, e più credo di poter ottenere. Ma ammettiamo che lei invece se ne faccia un baffo di tutti i miei sforzi e risponda picche. Quando una benedetta volta mi risponde picche, ma in modo solenne, io cosa farò? La mando a quel paese in modo solenne, prevaricando. Loro, mi sono illuso di conquistarla, e dove c'è un'illusione, prima o dopo verrà fuori la prevaricazione. È un esempio che rende? In moltissime cose è così. Voi fate un buon proposito e immaginate di poterlo osservare in un certo modo, poi scoprite che non ce la fate. Quando la scoperta sarà cocente, voglio dire, vi scoprirete peggiori che non l'anno prima, perché combinate una cosa più grossa dell'anno precedente, cosa succede? Che voi non solo vi giudicate male, ma dite: ma vada alla malora, cosa serve tutto questo? E di nuovo prevaricate contro il vostro cuore. Se non vi foste illusi di risolvere, di riuscire in una cosa, non sareste caduta in questa prevaricazione. La notazione di fondo è questo: non scegliete il meglio e neanche il bene, semplicemente e più modestamente fate quello che potete, tranquille. Man mano che noi stiamo a questa modestia, noi allarghiamo la possibilità di crescere, perché aumentiamo nella fiducia in Dio, senza pretese. Più aumentiamo nella fiducia in Dio, più diventiamo capaci di allargarci ai suoi comandamenti. Se invece voi dite: no, io devo arrivare lì, devo fare questo, mancate di modestia, voi vi mettete avanti grandi ideali, ma per finire con un senso di prevaricazione. Poi la si può vivere con se stessi, con gli altri, e non vale proprio la pena di cadere in questo. Proprio se si può evitare è proprio meglio stavolta. Non si deve amare il prossimo con tutto il cuore, deve amare Dio con tutto il cuore, è il prossimo come se stessi. Però c'è un'espressione nelle lettere pauline, in quelle di Pietro, e si resume anche dal Vangelo, dove viene usato un aggettivo per indicare la tensione dell'amore al prossimo e la tensione della preghiera. È lo stesso aggettivo. Voi sapete qual è? Quando si fa il paragone, no, tra la tensione verso Dio e la tensione dell'amore al prossimo, si usa un aggettivo, un avverbio. Voi sapete qual è? Non vi ricordate? E usano l'avverbio intensamente. Allora, la preghiera deve essere intensa e l'amore al prossimo deve essere intenso. Questa intensità dipende dalla sincerità con cui ci si riferisce a Dio nel vivere l'amore. Non parla, l'intensità non parla del vostro amore, parla della disponibilità a far sì che l'amore di Dio entri in questo mondo tramite il vostro cuore. E questa intensità, che è uguale per la preghiera ed è uguale per l'amore del prossimo, allude alle due facce dello stesso mistero. Nella espressione delle lettere di Giovanni si dice: no, non puoi amare Dio che non vedi se non ami il tuo prossimo che vedi. Oppure quello di Gesù: sarete miei discepoli se vi amate l'uno con l'altro, no? Ma dove sta la forza di questa perché non è semplicemente un dato, voi sapete che tutte le religioni in tutto il mondo da sempre, a parte che tutti siamo dei disgraziati poi nel praticare, ma tutti avvertono come non ci possa essere una vera adorazione a Dio senza amore del prossimo. È evidente questo. Ma nell'esperienza cristiana l'accento è diverso. Voi sapreste spiegarlo? Cioè, in che cosa la esperienza cristiana si diversifica da altre esperienze religiose proprio su questo punto? Noi ormai non siamo più capaci non solo di spiegarlo, ma di percepirlo. E questo è il motivo, uno dei motivi per cui la parola del Vangelo risuona così in superficie nel nostro cuore. Allora, nell'esperienza cristiana, la cosa che è particolare, è specifica, è che l'amore del prossimo rivela la sincerità dell'amore di Dio. Invece noi, se voi notate le preghiere e anche quelle che noi diciamo celebriamo nella pastorale, praticamente noi mettiamo sempre avanti che bisogna amare il prossimo e l'amore a Dio è come messo, come in sordina, no? Come se in qualche modo o non fosse possibile sperimentare questo oppure non avesse grande significato. E non ci accorgiamo che stiamo togliendo specificità di contenuto all'esperienza cristiana. L'amore del prossimo è in rapporto all'intensità dell'amore di Dio, tanto che quando voi amate il prossimo, l'amore che arriva al prossimo non parlerà di voi, ma della presenza del Signore, ma della compagnia di Dio. Quando non scatta questo, voi vi servite dell'amore al prossimo, come c'è un autore inglese, Lewis, che ha delle bellissime immagini, come della persona, no, che è tutta desiderosa di fare la carità e dice: Signore, fa che ci sia sempre dei poveri perché io devo andare a portare l'elemosina. Ma il portare l'elemosina è in funzione del fatto che nessuno più ne abbia bisogno. Però noi sappiamo che i poveri sempre ci saranno. Allora, in gioco non è il soddisfare semplicemente i bisogni dei fratelli. Quello solo è una via, uno strumento. In gioco è: si può vivere la vita nell'esperienza del mistero della compagnia di Dio, della Shekinah che è con noi, della dimora di Dio in mezzo a noi? Se questa percezione, ecco quello che dicevo stamattina, la possibilità per il nostro cuore di commuoversi, di percepire questa luce. Quando questo avviene, il nostro cuore attinge a risorse molto profonde e può manifestare al prossimo attraverso azioni, modi di sentire, atteggiamenti, eccetera, può manifestare la bellezza del regno di Dio che si rivela. Nessuno può dire il regno di Dio è qui o là, ma tutti siamo chiamati a renderlo percepibile, ognuno per l'altro. Ma se il nostro rapportarsi al prossimo non parla di questo, anche l'amore al prossimo sarà più o meno un problema di solidarietà umana, di filantropia, non so, di fare del bene e basta. Ma non è questa la specificità dell'esperienza cristiana. Questa non parla della conoscenza del Signore Gesù, del suo mistero. Ed è per questo che l'amore al prossimo, quando è condiviso a questo livello, non comporta mai per il nostro cuore la sottomissione ai poveri. Noi andiamo a servire i poveri, ma non siamo sottomessi ai poveri. E se tu non sei sottomesso, tu non puoi illustrare lo splendore dell'amore di Dio. Oppure, in altri termini, voi fate la carità, l'altro vi manda a quel paese e voi, ah sì, allora stai. E ci andiamo da un'altra parte. Queste cose noi le sottolineiamo poco. Per esempio, quando noi accogliamo un povero, siamo disposti a partecipare a quello che lui vive e noi con lui del mistero della rivelazione di Dio? Non ci pensiamo neanche. Quando si fa qualche cosa di bene per gli altri, siamo disposti a far sì, per esempio, che altri prendano l'onore del bene e noi solo la fatica? Siamo disposti? Ma se non facciamo questo, qual è la densità dell'esperienza della nostra carità? Guardate che Paolo dice che si può anche morire per il prossimo, ma non avere la carità. Si può anche conoscere tutto quanto, ma se non hai la carità non serve a nulla. Ma noi siamo consapevoli di questo. Questa è tutta la questione affettiva dal punto di vista del cammino spirituale.